Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Via libera al bilancio dell'ARS dopo la débâcle della maggioranza nella prima seduta sul bilancio, riprendono i lavori. In mattinata vertice tra i partiti della coalizione di governo per evitare altri passi falsi. Raggiunto un accordo sui maggiori fondi, circa 140 milioni di euro da destinare a comuni e province, previsti 220 milioni per i precari e gli enti locali, 245 milioni per i forestali e una miriade di fondi per i teatri, 42 milioni per l'ESA, 12,9 milioni e agli altri enti regionali. Gli enti parco avranno 13,9 milioni, i consorzi di bonifica 10 milioni, i Pippi di Palermo 30 milioni, la SAS 44 milioni, la RESAES 23,7 milioni. Adesso si passa alla votazione della finanziaria. Via libera ad un emendamento che obbliga i comuni a varare tariffe differenziate per entrare in zone a traffico limitato tra residenti e non. Approvata inoltre una norma che prevede la nomina dei revisori dei conti attraverso sorteggi nei consigli comunali. Gli avvocati del presidente della regione Rosario Crocetta, Vincenzo Lorre e Nino Caleca, hanno chiesto la sospensione del giudizio sul governatore denunciato per diffamazione dal deputato Nello Musumeci. Crocetta ha infatti inoltrato a Bruxelles richiesta di immunità per i parlamentari europei, ruolo che ricopriva al momento dell'eventuale reato. Sulla vicenda si dovrà pronunciare la Commissione europea Iure, che ha convocato il presidente per metà marzo. La decisione dovrebbe arrivare ad aprile. Il giudice monocratico che si era riservato sulla sospensione potrebbe in ogni caso non tenere conto dell'eventuale immunità da parlamentare europeo. Musumeci nella querela sostenne che il governatore durante un comizio della campagna elettorale per le regionali del 2012 lo avrebbe accusato di aver fatto un accordo sottobanco con Gianfranco Miccichè, anche lui candidato alla guida di Palazzo d'Orleans, sulla realizzazione dei termovalorizzatori sui quali c'era un'indagine per possibili infiltrazioni mafiose negli appalti e annunciò pure che avrebbe fatto i nomi di altri personaggi. Il Ministero della Difesa conferma la notizia dell'accordo tra Washington e Roma per l'uso della base di Sigonella per il lancio di droni armati per la guerra all'ISIS, un sì condizionato a scopi difensivi per un'attività, dicono, che non è ancora iniziata e dovrà essere sottoposta di volta in volta all'autorizzazione del governo che ha chiesto precisi limiti. L'intesa è considerata un importante passo in avanti per la Casa Bianca e il Pentagono, che da tempo stanno lavorando per aumentare la pressione militare sull'ISIS anche al di fuori di Siria e Iraq e dunque in Libia, territorio raggiungibile da Sigonella. I Marines della base americana di Sigonella, affiancati da associazioni del territorio in campo per salvare dal degrado il patrimonio culturale siracusano. La soprintendenza ai beni culturali di Siracusa affida infatti la villa romana del Tellaro ai Marines che per l'intera giornata di venerdì si trasformeranno in giardinieri. Armati di decespugliatori, sacchi, guanti e rastrelli, i Marines americani saranno protagonisti di un intervento straordinario per ridare decoro alla struttura che ospita i preziosi mosaici di età romana. La villa romana del Tellaro è infatti bisognosa di attenzioni, come più spesso evidenziato dalla soprintendenza di Siracusa Rosalba Panfini. Ben venga l'impegno dei volontari, commenta l'archeologa Panfini, che sotto la supervisione dei nostri tecnici ridanno lustro a un monumento di grande valore e bellezza, come già accaduto con grande successo per il Tempio di Zeus a Siracusa, ripulito lo scorso fine settimana in occasione della Giornata Nazionale delle Guide Turistiche. Due nigeriani ed un senegalese sono sospettati di essere gli scafisti dello sbarco di 207 migranti arrivati a Pozzallo con una nave norvegese che li aveva presi a bordo mentre erano su due gommoni. Si tratta di Issan Dur, 18 anni, del Senegal, Samuel Tega, di 21 anni, e Davide Oganekanyenu, 30 anni, gli ultimi due di origine nigeriani. Gli uomini della Polizia di Stato, squadra mobile della Questura di Ragusa, con la partecipazione di un'aliquota di carabinieri della Guardia di Finanza, hanno concluso le indagini in 14 ore dall'arrivo in banchina dei migranti. Sono bastate poche ore per individuare i responsabili e molte altre per redigere gli atti inerenti all'attività di polizia giudiziaria, particolarmente delicate, stante soprattutto le difficoltà dettate dalla lingua. Grazie al prezioso lavoro di polizia e interpreti è stato possibile anche questa volta scovare tra i migranti gli autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 57 anni per il reato di atti persecutori nei confronti della moglie. In particolare l'uomo diffamava tramite un noto social network la donna violando la sua riservatezza e tormentandola con numerosi messaggi al cellulare. Gli agenti hanno inoltre segnalato un giovane all'autorità amministrativa trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. E adesso ci portiamo a Marina di Ragusa, pista ciclabile da aprire il via ai lavori. Giovanna Cannizzaro per noi.
L'appalto della pista ciclabile di Marina di Ragusa è stato diviso in due tronconi separati. Uno riguarda la fornitura e posa in opera del mando stradale ed un altro, a cottimo fiduciario, la realizzazione di cordolatura e segnaletica. Se tutto andrà come previsto, commenta l'assessore ai lavori pubblici del comune di Ragusa, Salvatore Corallo, i lavori dovrebbero iniziare a fine marzo e terminare a maggio. L'importo totale stanziato dall'amministrazione ammonta a 250.000 euro. 100.000 euro saranno impiegati per il primo appalto, mentre 150.000 euro per il secondo stralcio. Si tratta di un'iniziativa che rientra tra le priorità dell'amministrazione comunale e che, visti i risultati, rappresenta una vera e propria scommessa vinta. Un progetto di oltre 2 chilometri complessivi che si svilupperà lungo il tratto già sperimentato, con ottimo riscontro in termini di gradimento da parte dei cittadini e dei visitatori durante la stagione estiva trascorsa. L'intervento prevede l'installazione, oltre dei dispositivi di sicurezza e del cordolo centrale, di un tappeto in resina speciale nell'area di transito delle bici, mentre i pedoni sul lato mare avranno una corsia preferenziale. A prendere posizione in chiave critica sull'opera pubblica, il portavoce del direttorio del primo e terzo circolo del PD di Ragusa, Giuseppe Calabrese, dopo un sopralluogo effettuato lungo l'infrastruttura. Bisogna intervenire in tempi rapidi per mettere in sicurezza la pista ciclabile, ha rilevato Calabrese, quanto realizzato la scorsa estate dall'attuale amministrazione comunale con riferimento alla pista ciclabile tracciata sul lungomare che va dal porto turistico fino al punto di Mola, deve essere ripreso e rivisto prima che qualcuno si faccia male seriamente. Stiamo parlando infatti, come abbiamo potuto verificare di presenza, di una zona oggi considerata ancora ciclabile dove, a parte i sensi unici e una striscia gialla, sono saltati tutti i paletti. Ciò determina il fatto che in molti invadono con tranquillità la zona pedonale, spesso perché non è neppure individuabile quale sia la pista ciclabile. E Calabrese aggiunge, premettiamo che siamo favorevoli alla realizzazione dell'opera, ma riteniamo che lasciarla così com'è, in attesa del completamento definitivo, rappresenti un vero pericolo per l'incolumità di chi la usa. Per tale ragione, invitiamo l'amministrazione comunale a metterla in sicurezza ripristinando i paletti divelti, oppure, nelle more di ultimare l'opera, di dismettere l'apparato provvisorio, perché così la pista ciclabile risulta improponibile e pericolosa. Non si pensi ad intervenire dopo che accada qualche problema serio. Aggiungiamo che mai Marina di Ragusa nei mesi non estivi è apparsa così abbandonata e degradata. Per tale ragione invitiamo chi governa la città ad alzare il livello dell'interesse nei confronti della frazione riverasca, e ciò per 12 mesi l'anno, non solo durante i 3 mesi estivi.
E da Marina di Ragusa ci spostiamo a Modica, il lungo iter per l'ICP del cioccolato. Il consorzio spiega cosa non va. In linea per noi Giovanna Cannizzaro.
Il cioccolato di Modica attende l'IGP e intanto all'interno del consorzio si cerca di fare chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni e i colpi di coda di qualche produttore. Siamo disponibili a sederci e a dialogare con tutti, ma non più a perdere tempo. Abbiamo aspettato mesi per consentire al sindaco di verificare la disponibilità di altre imprese ad aderire al nostro consorzio, ma finora non abbiamo visto alcun nuovo ingresso. Bisognerebbe chiedersi se l'IGP davvero lo vogliamo tutti o no. Salvatore Peluso e Nino Scivoletto, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, hanno scelto di sedersi in conferenza stampa per chiarire tutti gli aspetti legati al proprio operato, dopo l'emergere di tutte le fratture che da anni serpeggiano con i produttori non aderenti al consorzio e che sono venute fuori tutte insieme dopo una serie di episodi fortemente contestata da 12 di loro attraverso un documento diffuso la scorsa settimana. La vendita delle barrette prodotte da una delle imprese consorziate sugli scaffali del supermercato Lidl a prezzo promozionale di 1,49 euro innanzitutto e la presunta cancellazione dell'organismo dall'elenco ministeriale dei consorzi di tutela denunciata dal segretario provinciale della CGIL Giovanni Avola nella qualità di consigliere della Camera di Commercio. Tra questi 12 produttori ce n'è uno, ha recriminato Peluso, che vende da mesi le barrette a 1,50 euro sugli scaffali dei supermercati modicani. A fronte di questo, dovremmo noi calmierare i prezzi dei nostri associati per farci concorrenza sleale da quelli che stanno fuori? Il consorzio potrebbe intervenire con questo ruolo di tutela solo dopo il riconoscimento IGP. Potremmo anticipare questo passaggio solo se tutti, dentro e fuori il consorzio, fossero disponibili a sedersi attorno ad un tavolo per decidere insieme il prezzo minimo e massimo di vendita. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, a te la linea, Pippo.
Grazie Giovanna, ci portiamo adesso a Rosolini. Comunicato stampa del movimento politico Servire Rosolini. Consapevoli del difficile momento politico-amministrativo che sta attraversando la nostra città, delle diverse sensibilità e vedute politiche all'interno del movimento Servire Rosolini e dei problemi insorti nei rapporti con il sindaco ingegnere Corrado Calvo, dopo un attento esame della crisi in atto, per il rispetto dovuto alla cittadinanza e di chi con noi fin dall'inizio ha condiviso questo percorso politico, noi sottoscritti abbiamo ritenuto nostro malgrado di porre fine all'esperienza iniziata all'interno del movimento Servire Rosolini e di quella che ci ha visti coinvolti nella compagine del governo cittadino. E questo è il punto cruciale del passaggio del comunicato ufficiale diffuso stamane da diversi componenti, tra cui i due consiglieri comunali Franco Arancio e Carmelo Licitra, che ufficializzano l'uscita dal movimento e dalla coalizione che sostiene il sindaco Calvo. Una nota che arriva a qualche giorno dalle dimissioni dalla carica dall'assessore di riferimento al movimento, e cioè quella di Luigi Incatasciato. Consapevoli del difficile momento politico-amministrativo che sta attraversando la nostra città, si legge ancora nel comunicato, delle diverse sensibilità e vedute politiche all'interno del movimento Servire Rosolini e dei problemi insorti nei rapporti con il sindaco ingegnere Corrado Calvo, dopo un attento esame della crisi in atto, per il rispetto dovuto alla cittadinanza e di chi con noi fin dall'inizio ha condiviso questo percorso politico, noi sottoscritti abbiamo ritenuto nostro malgrado di porre fine all'esperienza iniziata all'interno del movimento Servire Rosolini e di quella che ci ha visti coinvolti nella compagine del governo cittadino. Questa decisione è stata assunta con sofferenza, ma anche con determinazione, poiché riteniamo irrinunciabili i principi di collegialità, dialogo, rispetto del pensiero altrui e confronto che rappresentano la base stessa della democrazia. Noi sottoscritti crediamo infatti in una politica plurale e democratica che si sostanzia nel rispetto delle pari dignità di ciascuno, nella collegialità delle decisioni e nella condivisione dei percorsi politici e amministrativi. Da qui l'invito a tutti ad abbassare i toni polemici e strumentali, anteporre il bene comune agli interessi di parte e non considerare nemici gli avversari politici. Noi continueremo, viene affermato nel comunicato, ad essere parte propositiva della vita politica amministrativa e vigileremo affinché ogni azione sia orientata al bene comune. Chi ha a cuore questo nostro paese lavori per trovare soluzioni praticabili in tutti i campi, senza sottrarsi al dovere di essere al servizio della comunità, come noi abbiamo fatto e faremo nell'interesse dei nostri concittadini. Ben 3 consiglieri comunali, quindi su 4, Gianni lo aveva fatto qualche settimana addietro, dunque lasciano il movimento tenuto in vita al momento solamente dalla presidente del consiglio comunale Maria Concetta Iemmolo. Le ripercussioni a questo punto sulla maggioranza sono pesanti, in quanto fa scendere il numero dei consiglieri della coalizione che sostiene il sindaco Calvo a 8, un numero che sembra destinato ad assottigliarsi di più per via del disimpegno, come si vocifera, di altri due o tre consiglieri comunali. Infatti si parla di un forfait dell'indipendente Vincenzo Paternò, del duo Giummarra Vigne, che sostiene l'attuale vice sindaco Latino, che pare sia stato invitato a dimettersi. Qualora tutto ciò rispondesse a vero, il numero dei consiglieri comunali che sostengono Calvo si assottiglierebbe vertiginosamente, portandolo a quota 5. Una situazione che di fatto apre una crisi dagli esiti imprevedibili, nella speranza che ancora una volta non sia la città a piangerne le conseguenze. Rosolini, si è svolta ieri mattina presso l'auditorium Attilio Del Buono una conferenza su un tema attuale e molto delicato, quale il reato di atti persecutori, meglio conosciuto come stalking. I carabinieri hanno incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore Archimede e Cagliari del comune, appunto, di Rosolini. L'arma dei carabinieri è da sempre particolarmente impegnata, con costanti rapporti con i centri antiviolenza presenti sul territorio e con la continua sensibilizzazione dei giovani. Nel corso dell'incontro, il comandante della compagnia carabinieri di Noto, capitano Sabato Landi, ha focalizzato l'attenzione degli studenti sull'articolo 612 del codice penale, inquadrando la normativa di riferimento del reato di stalking, analizzandone la genesi da un punto di vista sociale, normativo e spiegando le conseguenze penali per l'autore di tale reato. Particolare attenzione è stata altresì riservata alla vittima del reato, illustrando le possibili strade percorribili per affrontare il delicato problema, illustrando le potenzialità dei centri antiviolenza, rammentando l'esistenza delle 1522, numero di pubblica utilità attivato dal 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità e finalizzato a fornire un primo punto di contatto per le vittime di stalking. Agli studenti, che da subito si sono dimostrati entusiasti dell'iniziativa, partecipandovi attivamente e ponendo numerose domande, è stato infine illustrato un caso pratico con il quale si è riepilogato in maniera concreta un episodio di stalking, spiegandone l'iter procedurale dal momento della denuncia fino alla pronuncia della sentenza da parte del giudice. L'arma dei carabinieri, d'intesa con gli istituti di istruzione del territorio, darà seguito per tutto l'anno scolastico a tali iniziative in tema di cultura della legalità. Concludiamo anche per oggi il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.